Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. La trasmissione di oggi è un po' rovesciata. Ho tre argomenti, tutti e tre interessanti, ma voglio iniziare con padre Daniele Moschetti, con Bognano, ex provinciale del Sud Sudan, che scrive delle sue note, il gufo nei pensieri notturni. E l'ultimo di questi è molto interessante, molto carino. Anche se forse c'è un po' di morale nella sua, diciamo, in questo suo scritto, però è interessante perché mettere la morale all'inizio tutto sommato non guasta, è una cosa diversa, no, dalle solite. Di solito sono le favole che finiscono con una morale. Ecco, io invece voglio metterla all'inizio. Questo brano si chiama Dimenticato qualcosa, è un piccolo racconto. Una volta, in una piccola città uguale a tante altre, cominciarono a succedere dei fatti strani. I bambini dimenticavano di fare i compiti, i grandi si dimenticavano di togliersi le scarpe prima di andare a dormire, nessuno si salutava più. Le porte della chiesa rimanevano chiuse, le campane non suonavano più, nessuno sapeva più le preghiere. Un lunedì mattina, però, un maestro domandò ai suoi alunni: «Perché ieri non siete venuti a scuola?» «Ma ieri era domenica», risposero gli scolari. «La domenica non c'è scuola». «E perché la domenica non c'è scuola?» chiese il maestro. Gli alunni non seppero più che cosa rispondere. Si avvicinava il Natale. «Perché suonano questa musica dolce? Perché sull'albero ci sono queste candele?» Ma nessuno sapeva rispondere. Si avvicinava la Pasqua. «Perché si festeggia la Pasqua? Perché si regalano le uova?» Nessuno lo sapeva. Due amici avevano litigato, si erano insultati, fino a diventare rauchi. «Ora non ho più nessun amico», pensava tristemente uno di loro il giorno dopo, e non sapeva che cosa fare. La piccola città si faceva sempre più grigia e triste, e la gente diventava ogni giorno più egoista e litigiosa. «Ho l'impressione di aver dimenticato qualcosa, non sono felice, mi manca qualcosa ma non so cosa», ripetevano tutti. Un giorno soffiava forte un vento tra i tetti, così forte da smuovere le campane della chiesa. E la campana più piccola suonò. Improvvisamente la gente si fermò e guardò in alto, e un uomo per tutti esclamò: «Ecco cosa abbiamo dimenticato, Dio!» Se c'è ancora speranza in questo mondo, è solo perché risuona ancora il nome di Dio. La vita senza Dio non funziona, perché manca la luce, perché manca il senso di cosa significa essere uomo. I comandamenti non sono un ostacolo alla libertà e alla bella vita, ma indicatori per trovare una vita piena. Questa è una frase, una citazione di Papa Benedetto XVI. Lo stolto pensa Dio non c'è, sono corrotti, fanno cose abominevoli. Non c'è chi agisca bene. Il Signore dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio. Questo è recitato da un salmo, Salmo 14. Bene, e con questa morale, padre Daniele Moschetti, ci auguro un buon cammino di Quaresima, anche se siamo già a metà. Bene, a questo punto cosa dire? La morale è evidente, la mancanza di Dio dai nostri discorsi, dalle nostre preoccupazioni o dalle nostre occupazioni è sicuramente una cosa che ci fa dimenticare tante altre cose, che ci fa dimenticare il resto. E questa, diciamo, questo piccolo racconto io l'ho voluto tirare fuori proprio perché mi sembra che in questo momento l'Italia, ieri ero con un missionario con Bognano qui a Kampala e tutti e due dicevamo: ma perché dobbiamo tornare in Italia? Per sentire tutte le storie che ci sono, i litigi, i clamori, le discussioni più o meno inutili e quanti altri obbrobri troviamo in Italia, perché dobbiamo tornare? Ecco, una domanda che all'estero ci si pone, perché quando si leggono le cronache delle stupidaggini raccontate dai nostri politici, dai nostri governanti, le stupidaggini per cui si discute su Facebook, le stupidaggini, magari fossero solo stupidaggini, per cui ci si ammazza. Riprendiamoci un momento, il momento della domenica, il momento della festa, stiamo per arrivare a Pasqua. Ecco, riprendiamo un attimo quella formazione che abbiamo avuto anche dai nostri genitori, dai nostri nonni. Per staccare da questo argomento al prossimo, Il gufo e il pavone, Angelo Branduardi, 1979. Il gufo è il riferimento a Daniele Moschetti, che si definisce il gufo nei suoi pensieri notturni.
Non il pavone che mi prenderà, mi hanno dato, al gufo che con sé mi porterà e ora per sempre sia, ma l'anno a voi sarà il grigio gufo cieco che io seguirò. Mano le sue piume sfiorerà, il tuo pavone d'oro perderai e dal suo nido il gufo cieco seguirai. E non è il pavone che mi prenderà, mi hanno dato, il gufo che con sé mi porterà e ora e per sempre sia, ma l'anno a voi sarà il grigio gufo cieco che io seguirò.
Andiamo con la seconda parte, in cui voglio ricordare un avvenimento molto triste, molto grave, avvenuto molti molti anni fa, 39 per l'esattezza, il 24 marzo 1980, e venne assassinato nella sua chiesa, nella cattedrale di San Salvador, l'oggi santo Oscar Arnulfo Romero, l'arcivescovo di quella città. Ecco, lo voglio ricordare per mille motivi. Primo, perché è stato un grandissimo vescovo, e io consiglio sempre a questo proposito la lettura di un libro che lo riguarda, scritto da un amico, da Francesco Comina, e proprio su Oscar Arnulfo Romero, edito mi pare dalla Meridiana. Il ricordo che voglio leggere è di Stefano Sodaro, un altro amico, Stefano Sodaro di Trieste, che scrive poche righe ma molto, molto intense e molto belle. Nel 1980 avevo 12 anni, chiesi al catechismo parrocchiale cosa fosse accaduto a San Salvador in America Centrale, chi fosse quel vescovo e perché era stato ammazzato. I giovani più grandi erano liberi di approfondire, ma io stavo a metà, non ero ancora così grande, non ero ancora così maturo sostanzialmente. E la suora che teneva la lezione di catechismo, perché questo era, fu terribilmente infastidita dalla domanda che giudicò impertinente. Spostare il piano della morale, dagli atti impuri alla liberazione degli oppressi, veniva avvertito come attentato alla dottrina. Era il 1980, non il 1950, era già passato il 68. A Trieste, in parrocchia, non in un gruppo dell'Action Française. Ecco, queste cose, continua e finisce Stefano Sodaro, poi si superano, si contestualizzano, fanno anche sorridere, ma restano. Amen. Ecco, questo commento così forte, anche se sintetico, estremamente sintetico, io lo trovo molto mio, anche se la mia età è diversa, perché io nel 1980 non avevo 12 anni, ma ne avevo 35, quindi ero già molto più maturo, avevo già due figli che andavano a scuola, quindi insomma, la situazione era un tantino diversa. Però ritrovo la mia gioventù e nella mia gioventù parrocchiale, come quella di Stefano Sodaro di Trieste, io ero alla Spezia e al liceo, ai tempi del liceo, e questa mia educazione derivava proprio da questo tipo di impostazione della Chiesa, che praticamente tutto quello che era sesso, poteva concernere il sesso al di là di qualsiasi cosa, era un tabù, era una cosa che era comunque a prescindere era proibita. Poi abbiamo scoperto che cosa facevano i cardinali e quindi va bene, tutto è finito così. Però l'avvenimento politico non era considerato a quei tempi un avvenimento politico, non era considerato una cosa, non riguardava la Chiesa, era un aspetto politico. La Chiesa si teneva ben lontana dal potere politico, anche perché era spinta a tenersene lontana, e invece quindi il centro di potere diventava la morale, l'etica, la morale sessuale. Oggi io quello di cui accuso molti laicisti, e li chiamo laicisti proprio per non dire laici, laici siamo tutti coloro che non sono religiosi, no? E i laicisti che si arrabbiano fortissimamente perché la Chiesa magari parla degli omosessuali, e ne avrebbe anche voce in capitolo, parla del sesso liberamente e viene accusata di interessarsi di cose che non sono parte della morale. Ma quando si parla di migranti, gli stessi laicisti dicono: ecco perché il Papa non se li porta a casa sua. Signori laicisti, l'essere laici o l'essere non credenti non toglie il lume della ragione, non dovrebbe. Dovrebbe anzi rendere la ragione più disponibile, in senso volteriano, a recepire qualsiasi tipo di connubio. Allora, se voi volete che la Chiesa si occupi di politica della migrazione, dovete accettare che si occupi anche di politica economica, per esempio, e di questo ne parleremo nella terza parte. Per staccare Inti Illimani, El Pueblo Unido, Jamás será vencido, questo era un inno, diciamo, comunista, ma sicuramente no, era l'inno della liberazione sudamericana del 1974. Io lo metto in memoria di Oscar Arnulfo Romero, che tanto ha fatto contro il potere costituito e a favore dei poveri e degli sfruttati. A dopo.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. Anuncia ya la vida.
voces de combate se alzarán, dirá, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, 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 el pueblo unido jamás será vencido.
Come accennato alla fine della seconda parte, parleremo di economia e di chiesa. Che cosa è successo? Niente, semplicemente che il futuro presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali sarà per la prima volta un accademico italiano e un accademico che io definisco molto importante, perché Stefano Zamagni, professor Stefano Zamagni, è una personalità estremamente presente nella realtà economica italiana, come consulente, diciamo, oltre che penso anche molto amico di Romano Prodi, quindi persona che ha una preparazione grandissima nell'economia sociale e nell'economia civile. È stato promotore della cosiddetta economia civile, è stato cofondatore di un'altra associazione sull'economia civile, che riguarda l'economia civile, è stato appunto consulente e consigliere di Romano Prodi, è una persona cattolica, credo che sia focolarino, se non sbaglio, quindi del movimento dell'economia di comunione, tant'è vero che questa notizia io l'ho avuta dall'economia di comunione attraverso un'intervista di Antonella Ferrucci, che è giusto ricordare chi fa questo lavoro. Ecco, Stefano Zamagni diventa presidente di questa Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Questa Accademia delle Scienze Sociali è stata istituita da Giovanni Paolo II nel 94, costituita da 40 accademici, e nasce per promuovere lo studio e il progresso delle scienze sociali, principalmente l'economia, la sociologia, il diritto e le scienze politiche, per offrire alla Chiesa ovviamente gli elementi di cui avvalersi per lo studio della sua dottrina e riflettere sull'applicazione della dottrina stessa. Insomma, ricordiamoci che c'è stata una Gaudium et Spes durante il Concilio Economico, durante il Concilio Vaticano II. Quindi tutto questo è giusto che venga studiato e mantenuto in vita anche nella Chiesa. Professor Stefano Zamagni è questa personalità di cui dicevo, molto presente nel mondo economico, ma sempre molto riservato in tutto quello che sono dichiarazioni, insomma non si è mai spostato più di tanto, a dire la verità, in senso politico, ecco. La parte politica l'ha fatta forse più Romano Prodi, anzi senza forse, di questo che viene fuori discorso sull'economia, io voglio riprendere l'ultima parte dell'intervista di Antonella Ferrucci, in cui lei chiede a Stefano Zamagni quali ambiti di intervento in cui le indicazioni della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali potranno incidere. La risposta di Stefano Zamagni è semplice ma complessa. Gli esempi sono vari e tutti molto importanti. In questo momento storico, basti pensare alla questione ambientale o a quella della finanza internazionale. Nel maggio scorso è uscito un bellissimo documento della Congregazione per la Dottrina per la Fede proprio sulla questione finanziaria. Non era mai successo in 2000 anni, perché si diceva che la dottrina della fede si deve occupare di fede, mentre oggi si è occupata di finanza speculativa. Un ulteriore esempio, la lunga intervista che Papa Bergoglio ha rilasciato alcuni mesi fa al Sole 24 Ore, un Papa che concede un'intervista al principale quotidiano economico italiano, per di più della Confindustria. L'intervista è stata tradotta in tutte le lingue e fatta oggetto di discussioni. Un ulteriore problema di questi tempi, che sta molto a cuore al Papa, è la tratta degli esseri umani. Un fenomeno che sta aumentando anno dopo anno. Non basta più dire questo è un peccato, bisogna avere il coraggio di denunziare e di proporre linee d'azione. Ecco, in conclusione, termina Stefano Zamagni, a parer mio con questa nomina il Papa vuol dare ai lavori della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali una direzione di marcia che tenda a privilegiare non solo ciò che è stato fatto, ma quello che c'è da fare, quello che manca ancora, dimostrando così di aver compreso che non solo per i cristiani, ma anche per gli uomini di buona volontà, il tempo della sola denuncia non è più sufficiente, occorre passare al fare. Ecco, questa è veramente una cosa molto positiva, perché dimostra quanto gli avversari del Papa, e nomino spesso i colleghi giornalisti Antonio Socci e Aldo Maria Valli tutto attaccato, perché questi avversari, per non parlare dei vari degli altri, diciamo, ecco, così non facciamo altri nomi e rischiamo meno denunce, meno querele. Ecco, questo è il modo di affrontare le cose. Cosa dobbiamo fare? Non cosa bla bla bla, bla. No, cosa dobbiamo fare? Con questa nota di speranza, Luciano Ligabue, almeno credo, 2010. Bene, buona settimana a tutti e alla prossima.
Credo che ci voglia un Dio ed anche un bar. Credo che stanotte ti verrò a trovare per dirci tutto quello che dobbiamo dire, o almeno credo. Credo proprio che non sia già tutto qui, e certi giorni invece credo sia così. Credo al tuo odore e al modo in cui mi fai sentire, a questo credo. Qua nessuno c'ha il libretto di istruzioni, faccia il giro come viene a suo modo, qua non c'è mai stato solo un mondo solo. Credo a quel tale che dice in giro che l'amore porta amore, credo. Se ti serve chiamami scemo, ma io che quando smetti di sperare inizi un po' a morire. Credo al tuo amore e a quello che mi tira fuori, o almeno credo. Credo che ci sia qualcosa chiuso a chiave e che ogni verità può fare bene, fare male. Credo vedo che adesso mi devi far sentir le mani che a quelle credo. Qua nessuno c'ha il libretto di istruzioni, credo che ognuno si faccia il giro come riesce a suo modo. Qua non c'è mai stato solo un mondo solo, credo a quel tale che dice in giro che l'amore chiama amore. Dal libretto di istruzioni, credo che ognuno si faccia il giro come viene a suo modo. Qua non c'è mai stato solo un mondo solo.